Camera Sud. Un'ora di radio per anime volatili. Buongiorno e buona domenica da Eddie Berni, Camera Sud. E però il desiderio di oggi ha a che fare con un grande artista che non c'è più da qualche anno, ma che continua a esistere in realtà attraverso i materiali che arrivano dal suo archivio, perché insomma Prince nella sua vita ha registrato tantissima musica che poi non ha pubblicato, vai a capire perché, insomma, perché non gli piaceva, non apparteneva a quel momento storico, chi lo sa. E quindi con una regolarità degna di un artista che invece è vivo e presente dal punto di vista, come dire, della sua presenza sul pianeta Terra, che in realtà, ripeto, non c'è più da diversi anni, escono materiali interessanti di Prince e il suo ultimo singolo è With This Tear, uno dei brani scartati di un periodo di qualche anno fa. E uno l'ascolta e dice: ma perché questo uomo scartava queste cose? Probabilmente era così maniaco nel suo bisogno di precisione, nel suo bisogno di perfezione, che non accettava delle cose che erano quasi perfette, diciamo così. Questa With This Tear è una ballad bellissima, è una di quelle ballad che Prince sapeva fare, che andava a toccare le corde più importanti di chi l'ascoltava, e soprattutto è una di quelle cose che meritano di essere riascoltate, per cui il desiderio è quello che sta avvenendo in realtà, quello di poter continuare ad ascoltare la grande musica fatta da Prince, sia quella che ha registrato da vivo, sia quella che esce quando lui oramai non c'è più. Insomma, avere il tempo, questo è un desiderio vero, avere il tempo di poter ascoltare tutta l'opera omnia di Prince, che meriterebbe sicuramente grande attenzione. With This Tear, Prince. Thank you. With the Steer, Prince, brano del desiderio per questa puntata di Camera Sud, che prosegue con la prima cosa da leggere, tratta da l'ultimo libro di Sandro Veronesi, che è una raccolta di racconti, infatti si chiama Caducità, tutti i racconti, uscito per la nave di Teseo. Quello che vi leggo è un racconto che si intitola Monetine. Arriva, un attimo di questioni tecniche, eccoci qua. Prima di chiudere gli occhi rimasi per un po' a guardare la finestra e a pensare. Era sdraiato sul fianco destro, in l'unica posizione in cui riuscisse a dormire da quando anni prima suo figlio le aveva rotto il naso con una testata mentre giocavano alla lotta. La tapparella non era del tutto abbassata e lasciava filtrare la luce gialla di un lampione stradale che rischiarava la stanza con una strana, morbida potenza. Forse pensò avrebbe dovuto alzarsi per chiuderla completamente, non perché quel chiarore lo disturbasse, anzi, era piacevole, ma per evitare di ritrovarsi sveglio all'alba. Poi si disse che no, non l'avrebbe fatto, innanzitutto perché era stanchissimo ed era sul punto di addormentarsi e stava molto bene, e poi perché preferiva comunque svegliarsi un po' prima per una causa naturale come la luce, piuttosto che all'ora precisa alle 7:30 a causa della sadica, chirurgica violenza prodotta dal trillo della sveglia. Dormire, pensò, è una funzione fisiologica. Interromperla brutalmente ogni giorno con un congegno non poteva far bene. Come mai nessuno pensava di puntare una sveglia per smettere improvvisamente di mangiare, di bere o di scopare? E allora perché milioni di persone lo facevano con tanta leggerezza per smettere di dormire? No, maledizione, non si sarebbe alzato per abbassare la tapparella. Si sarebbe svegliato con la luce del giorno, come tutti gli altri mammiferi. Quel pensiero lo tranquillizzò. Avvertì distintamente il sonno salirgli al cervello con una dolcezza che somigliava alla gratitudine. Tuttavia si sforzò a ritenere ancora un po' con gli occhi aperti perché un nuovo pensiero aveva preso il posto del precedente. Pensiero che in realtà era una domanda. Ma quanta luce c'era nel buio? Era notte fonda, la tapparella era quasi chiusa, rimanevano da colmare solo alcune sottilissime fessure fra le assicelle, eppure la stanza era satura di un chiarore impressionante. Per via di un unico lampione stradale, lontano una decina di metri, guardava la finestra stagliarsi nella notte e quello che vedeva era innegabilmente una fonte luminosa. Da dove viene, pensò, tutta questa luce che rende tanto chiaro perfino il buio? Se è davvero tutta artificiale, prodotto ultimo del complesso e costosissimo ciclo di trasformazione della materia, siamo proprio sicuri che serva a quest'ora, quando gli occhi della gente sono quasi tutti chiusi? Non ne basterebbe la metà, o addirittura la metà della metà? Poi anche i suoi occhi si chiusero e il sonno ebbe il sopravvento. Solo che qualche istante dopo, mentre già scivolava in un sogno chissà perché pieno di monetine luccicanti, una fitta di consapevolezza lo allarmò. Che stava succedendo? O più esattamente, cos'era successo un attimo prima che chiudesse gli occhi? Perché qualcosa era successo? Pur nella condizione di ormai quasi incoscienza nella quale si trovava con la mente piena di monetine, ne aveva un'improvvisa, lancinante certezza. Subito prima di chiudere gli occhi era successo qualcosa, ragion per cui doveva riaprirli, malgrado fosse l'azione che meno desiderava compiere al mondo. Riaprì gli occhi. Cos'era successo? Niente all'apparenza. La finestra era lì, al centro del suo campo visivo, con la tapparella quasi chiusa, le sottili fessure fra le assicelle, solo che, sì, la finestra non era più una fonte di luce, tutto era immensamente più buio, più oscuro. Avevano spento il lampione? Si tirò su a sedere col cuore che d'un tratto aveva preso a battere forte e immediatamente il chiarore esterno ricominciò a allargare la stanza. Rimase un po' così, circospetto, a fissare la finestra. Il chiarone non svanì, né diminuì. Allora non era successo nulla, pensò, stava solo sognando. Si ribottò giù, disteso sul fianco destro, la testa affondata nel cuscino, ma con sua grande sorpresa il chiarone scomparve di nuovo. Di nuovo la finestra si distingueva a fatica e le fessure della tapparella non riuscivano a liberare la stanza da una melmosa oscurità. Si tirò su di nuovo, luce. Di nuovo giù, buio. Dovette ripetere 3 o 4 volte quella specie di esercizio ginnico per capire cosa era successo. Era successo che la luce era andata via dal suo occhio sinistro. Così, quando stava disteso sul fianco, con l'occhio destro coperto dal cuscino e guardava la finestra solo col sinistro, tutto era scuro e impastato. Quando invece si tirava su l'occhio destro, tornava a accendere la scena del chiarore e che l'aveva impressionato poco prima. Fu assalito da un'ansia micidiale mentre, seduto sul letto, si copriva con una mano prima un occhio poi l'altro e constatava con stupore che il fenomeno si ripeteva a ogni tentativo con la spietata esattezza degli esperimenti scientifici. Con l'occhio destro ci vedeva benissimo, col sinistro non ci vedeva quasi più. Si soffermò a guardare la finestra con quello spento, era proprio una questione di luce, i contorni delle cose rimanevano a fuoco, ma in una quasi totale assenza di luce che rendeva molto difficile distinguerli. Considerando che era notte, quell'assenza di luce era quasi normale, se non ci fosse stato l'altro occhio a dirgli che non lo era affatto. Adesso l'ansia lo paralizzava. Cos'era che aveva smesso di funzionare? L'occhio, la vista, il cervello? O non era magari un ictus, la prima conseguenza di un'emorragia cerebrale in atto, l'inizio della fine? Che doveva fare? Cercò di calmarsi, di ragionare. Il dolore non ne provava da nessuna parte, né formicolio, né intorpidimento, niente. La morte, pensò, non poteva essere così discreta. Fece un'altra prova ancora. Occhio destro, luce. Occhio sinistro, buio. Stabile. Qualunque cosa fosse, non peggiorava. Che fare? E dal fondo della propria impotenza concepì un pensiero assurdo ma indiscutibilmente prioritario su tutti quelli che si andavano affollando nella sua testa. Godersi la luce finché c'era, poiché se ciò che era accaduto all'occhio sinistro stava per accadere anche a quello destro, non avrebbe potuto farlo mai più. Perciò, quasi senza averne cognizione, si coprì con la mano l'occhio spento e si mise a guardare più intensamente che poteva con l'occhio acceso il rettangolo della finestra rigato di luce, a contemplarlo, come fosse un quadro. «Questa è la luce», pensò. Questo è il prodigio immane della luce. Questo è quello che si perdono i ciechi. E gli venne in mente un quadro vero, un Caravaggio, che aveva visto e rivisto nella cappella Contarelli a San Luigi dei Francesi, la vocazione di San Matteo. Anche lì c'era una finestra. E anche lì era indiscutibilmente notte, ma anche lì una luce violenta e inspiegabile penetrava nel buio e vi faceva risplendere oggetti e figure. E più che San Matteo stesso, oggetto principale, in fin dei conti causa dell'improvvisa illuminazione, gli venne in mente il tizio seduto alla sua destra, a capochino, che conta le monetine. Le monetine. Anche quell'uomo così avido, che mentre il santo viene chiamato dal Signore, pensa solo a contare i soldi. E perfino le monetine stesse, nella propria inerte indifferenza, anche loro erano colpite dalla luce. Quelle monetine, soprattutto. Quelle monetine. Tolse la mano dall'occhio sinistro con la strana, magica consapevolezza di essere guarito. E infatti l'occhio aveva recuperato la propria funzionalità di colpo come l'aveva persa. Occhio destro, luce. Occhio sinistro, luce. Sentì l'ansia dissolversi istantaneamente, la calma tornare piano piano. Qualunque cosa fosse stata, era reversibile. E adesso era passata. Sì, certo, domani se ne sarebbe occupato con urgenza, avrebbe preso un appuntamento con uno specialista e nel giro di qualche giorno avrebbe saputo cos'era successo, a quali cure sottoporsi, per evitare che si ripetesse o che degenerasse, ma adesso per lui c'era solo il sollievo, addirittura l'entusiasmo, di essere di nuovo riguardato da un miracolo, la luce, anche senza essersene mai accorto prima, anche senza averlo mai meritato. Come quell'uomo a capochino, nel quadro di Caravaggio. Come le sue monetine.
In my mind, I still need a place. to go. All my changes were there. Blue, blue windows behind the stars.
Young con Helpless, mentre le parole di prima erano tratte da Caducità di Sandro Veronesi, una raccolta di tutti i suoi racconti, quello che vi ho letto era un racconto che si intitolava appunto Monetine. Per avere informazioni sulla scaletta potete andare sul profilo Facebook della trasmissione Camera Sud, lo trovate appunto su Facebook come Stazione Radio, e trovate tutte le scalette di tutte le trasmissioni e anche altre informazioni di chi è la sigla e tutto quel mondo lì, insomma. Per quanto riguarda invece i podcast, ovviamente dovete far riferimento all'app piuttosto che al sito di Radio Popolare, dove trovate tutti i podcast di Camera Sud di quest'anno e anche di qualche anno precedente. Ora andiamo con i nostri tre brani in fila, noi ci sentiamo come sempre, spero, subito dopo.
Fino in fondo tutto ciò che ero, anche dentro un pozzo nero può riverberare il cielo. E a questa corrente che mi tira indietro, mentre io vorrei volare, lascio trasportare le mie insicurezze. E a questo silenzio che si prende tutto e non mi fa mai parlare, lascerò rubare l'odore del fiume. Scorri, non so fermare, non so capire, dovrei cercare oltre, ma poi mi arrendo dentro, mi prenderò l'argento, devo dimenticare, lasciar stare l'oro del fiume, e questa corrente che mi tira indietro, mentre io vorrei volare, lascio trasportare tutte le paure. E questo silenzio che si prende tutto e non mi fa mai parlare, lascerò rubare l'oro del fiume.
per stare bene, anche se non c'è un cazzo per cui stare bene. Ti avevo chiesto una canzone quasi felice, volevo metterti alla prova come ogni cosa. Ah, 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 ah. E tanto pensi al mare, ai balli senza scarpe, al chiosco di mojito che volevi aprire per scappare, vedere che ogni sera il sole va a dormire presto, io resto ancora un po'. Ah, 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 ah. Ti avevo chiesto una canzone quasi felice, ti ho comprato
una canzone quasi felice. Loro sono i John qualcosa, protagonisti della serata di inizio giugno quando abbiamo celebrato i 30 anni di Camera Sud nell'auditorium Radio Popolare. Prima di loro erano c'era David Crosby con Song with No Words e il primo dei tre brani invece era Di Martino con L'oro del fiume. Camera Sud prosegue con un'altra cosa da leggere, tratto da Vinicius de Moraes per Vivere un grande amore, uscito per Oscar Mondadori Original un po' di anni fa, il prezzo ce l'ho ancora in lire, costava 12.000 lire, figuriamoci. Quello che vi leggo è un racconto che si intitola Di colombi e di gatti. Uno dei miei grandi piaceri a Firenze, dove nel 1952 ho trascorso circa un mese, era guardare dalla finestra del mio quinto piano all'Hotel Nazionale l'alba toscana irrompere sulla piazza di Santa Maria Novella. Mi c'ero talmente abituato che nelle mie consuetudini di nottambulo tiravo la notte fino al mattino solo per il piacere di vedere la luce rosea del sole fiorentino scoprire e incendiare i marmi della facciata della chiesa di Santa Maria Novella, così come il chiostro verde che sta alla sua sinistra e le eleganti arcate in fondo dove si trovano le terrecotte di Andrea e Giovanni della Robbia. ma il piacere di quel minuto di luce sarebbe risultato monotono se non gli fosse seguito uno dei più straordinari divertissements a cui mi è stato mai dato di assistere, un misto di danza, cinema e circo romano, per non parlare dei grandi insegnamenti sulla vita e l'arte di vivere pericolosamente. Il fatto è che ai primi sprazzi di luce si cominciava a udire lì intorno un leggero batter d'ali, che con lo spuntare del sole cresceva in un denso mormorio al quale si univa un dolce tubare. E l'ambiente, con i suoi colori rosa, verde, arancione e terracotta, acquistava una morbidezza di piume. E poi ali bianche, scure, cominciavano a crepitare in larghi voli, alcuni scendevano in voli radenti e tutto uno stuolo di colombi, abitanti di quei nascondigli, come solo può offrire l'architettura antica, veniva a posarsi sulla piazza. Era così per alcuni minuti. Poi comparivano immancabilmente in quel bel luogo tre preti e cinque gatti. Devo dire, in nome della verità, che i preti arrivavano molto meno astutamente dei gatti e ne sono sicuro con intenzioni molto meno malefiche, poiché se i preti venivano per riscaldarsi un poco al sole e leggere i loro breviari, i gatti apparivano sgattaiolando dalle strade laterali per compiere una fatalità del loro destino, che è quella di divorare i colombi. E con la malizia che è loro peculiare, si appostavano pazientemente in posizioni strategiche sotto le automobili posteggiate al bordo del marciapiede in attesa del momento opportuno per il balzo. Dio sa che tra gatti e colombi io sono decisamente per la prima specie. Trovi i colombi un popolo terribilmente borghese, con quell'aria gagliarda e felice, per non parlare della viltà di certe loro caratteristiche, come per esempio quella di divorarsi fra di loro se chiusi in una gabbia. Ma nel caso particolare della piazza di Santa Maria Novella devo confessare che parteggiavo incondizionatamente per i colombi. E solo alla fine cominciai a propendere per i gatti quando, posto di fronte alla realtà della loro terribile umiliazione e probabile nevrosi susseguente, considerai che non avrebbe fatto alcuna differenza per la comunità la scomparsa di una mezza dozzina di colombi a vantaggio del sistema nervoso dei poveri gatti. Era quasi doloroso vedere il costante fallimento dei loro disperati tentativi di dare la caccia sia pure a una colombella. E posso assicurare che essi impiegavano tutte le tecniche tradizionali dei gatti, dalla paziente imboscata fino alla corsa alla cieca, con salti confusi da una parte all'altra. Tutto invano, perché a ogni assalto i colombi si limitavano a fare piccoli voli che per i gatti erano vere e proprie trincee da attraversare con furibonde e inutili incursioni. E cosa ancora peggiore era il fatto che ogni colombo, passato il tumulto, si posava come se nulla fosse accaduto e continuava il suo stupido razzolio sul pavimento della piazza nella più completa indifferenza di fronte al vecchio nemico, cosa che naturalmente doveva far impazzire i gatti. Nella prova uno che ho visto un giorno, dopo numerosi attacchi frustrati, mordere come un ossesso la ruota di una Chevrolet e per la cui sanità mentale non avrei assolutamente messo la mano sulla Bibbia.
A questo punto stiamo tanto bene io e te, che non ha senso tirar fuori come di perché. Cerchiamo insieme tutto il bello della vita in un momento che non scappi tra le dita. E dimmi ancora tutto quello che mi aspetto già, che il tempo insiste perché esiste il tempo che verrà. A questo punto buonanotte all'incertezza, ai problemi, all'amarezza. Sento il carnevale entrare in me e sento crescere la voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria di morir d'amore insieme a te.
A questo punto stiamo tanto bene io e te, che non ha senso tirar fuori come ti perché.
Cerchiamo insieme tutto il bello della vita
in un momento che non scappi tra le dita.
E dimmi ancora tutto quello che mi aspetto già, che il tempo insiste perché esiste il tempo che verrà.
A questo punto buonanotte all'incertezza, ai problemi, all'amarezza. Sento il carnevale entrare.
Nella Vanoni, Vinicius de Moraes e Tocchino, La voglia, la pazzia, le parole di prima erano proprio di Vinicius de Moraes, tratte dal suo libro Per vivere un grande amore, era un racconto di colombi e di gatti. Camera Sud chiude, ci si sente domenica prossima, stesso orario, stessa radio e ovviamente buon ascolto con i programmi di Radio Popolare.